www.redigio.it e la storia continua. I viaggi nel Medioevo e l'ospitalità della Chiesa, gli xenodochi e ospizi. Nei tempi antichi non esistevano case speciali per i malati, la cura di essi era affidata alle famiglie, ma esistevano però case per i viaggiatori o per gli stranieri, gli xenodochi. La tarda antichità produsse un cambiamento. I cristiani dovettero prendersi cura di tutti i tribolati e gli oppressi, e alle istituzioni già esistenti, come ad esempio gli xenodochi, spesso annessi alle chiese, furono assegnati compiti ulteriori, non più la solita assistenza di stranieri, viaggiatori e pellegrini, ma anche quella dei mendicanti locali, delle vedove, degli orfani, dei vecchi, dei malati e dei deboli. Fino all'età moderna i vari compiti di queste case furono in concorrenza fra loro, finché nel XVIII e nel XIX secolo, all'interno delle istituzioni tradizionali che avevano più funzioni, fu operata una separazione dei compiti, per esempio riguardo l'assistenza degli orfani o quella dei ciechi. Gli ospizi risalgono probabilmente ai pellegrini scozzesi, i quali sulla via verso Roma sentivano il bisogno di avere un ricovero che venisse incontro alle loro necessità e fondarono quindi degli Ospitalia, inizialmente destinati ai loro conterranei. Intorno all'Ottocento, xenodochio e ospizio vengono indicati con lo stesso nome e lo stesso termine. In seguito si affermarono le denominazioni ospizio e ospedale. Quanto fosse imprecisa la terminologia lo dimostrerà quell'area semantica della parola ospitium, che per lungo tempo significò casa, ospitalità forzata, alloggio, ospizio e camera in affitto. Ma a partire dal XII secolo, con il termine ospitium, le fonti intendono per lo più locanda, convitto e alloggio per i viaggiatori. In Italia gli ospizi sono attestati dalle fonti a partire dall'VIII secolo, e nell'XI secolo il loro numero aumenta di colpo. Nel territorio di Lucca, nell'Italia centrale, sulla strada principale che portava a Roma, ci fu un ospizio ogni 4-5 chilometri. A partire dal XII secolo l'ospizio divenne un'istituzione caritatevole nel senso più ampio. Per adempiere ai loro compiti, gli ospizi avevano bisogno di fondi e di continue entrate. A entrambe le esigenze provvedevano le donazioni e le disposizioni testamentarie. A partire dall'Alto Medioevo furono sempre più numerosi gli ospizi riconosciuti come persone giuridiche. Essi potevano possedere beni, apporre sigilli e ricevere legati. Anche sugli ospizi, così come sulle chiese e sui monasteri, pendeva la minaccia di espropriazione dei beni. Privati, autorità laiche o ecclesiastiche si appropriavano senza indennizzo di edifici, vigneti, campi o entrate di denaro. Poteva anche capitare che gli ospizi fossero utilizzati per scopi diversi da quelli previsti, quando ad esempio le donazioni erano destinate espressamente a favore dei viaggiatori bisognosi, mentre i proventi venivano utilizzati per scopi caritativi in senso lato. Poiché i viaggiatori affluirono per lo più in primavera, estate e autunno, mentre i poveri del luogo avevano bisogno di assistenza per tutto l'anno, e poiché Per giunta dovevano essere sfruttate le disponibilità presenti, era ovvio che i mezzi e istituzioni venissero usati per scopi diversi. Non possediamo informazioni esaurienti sull'aspetto degli xenodochi e dei primi ospizi per due motivi. L'archeologia si è dedicata solo da poco tempo allo studio sistematico delle locande. Inoltre, spesso non è possibile condurre un'indagine precisa su di esse perché l'area da esse occupata venne ripetutamente ricostruita. Più di un viaggiatore ebbe salva la vita perché in montagna, un po' al di sotto del passo, trovò una casa abitata tutto l'anno. A partire dall'undicesimo secolo tali case furono costruite poi sul passo. Qui egli poteva riscaldarsi e rifocillarsi con una minestra, asciugare scarpe e indumenti, per nuotare al riparo dal freddo, dalla neve e dal vento. Era irrilevante il fatto che la casa avesse uno o più locali e che fosse abitata da un eremita o da una famiglia, con contadini e le sue dipendenze. A partire dalla volta del 1000, città e ordini cavallereschi, e più tardi anche confraternite, istituirono in molte località, per esempio a Milano, grandi complessi in grado di ospitare parecchie centinaia di persone per volta. Una sorta di città nella città. E nelle grandi case c'erano generalmente dormitori separati per uomini e donne. Anche marito e moglie venivano quindi sistemati in locali diversi. In molti luoghi erano allestite, per uomini e donne, stanza con camino separate perché potessero scaldarsi. L'alloggio in una casa adibita anche alla cura dei malati offriva al viaggiatore vantaggi e svantaggi. Trovare cibo qui era più facile, ma c'era anche la minaccia del contagio, date le condizioni igieniche primitive. Poteva inoltre darsi che il viaggiatore, proseguendo il viaggio, diffondesse germi di malattie in luoghi fino ad allora non infetti. A breve scadenza, il propagarsi di germi patogeni provocò la morte di migliaia di persone. A lunga scadenza, però, via vai, continuo dei viaggiatori, favorì l'immunizzazione, più o meno efficace, della popolazione europea contro molte malattie. L'importanza di questo fatto si dimostrò all'inizio del XVI secolo, quando gli indios del Nuovo Mondo furono spaventosamente decimati dal vaiolo, dalla scarlatina e dalla difterite. Il vitto per i viaggiatori di passaggio variava a seconda della regione e della disponibilità materiali della casa. Al cliente in Inghilterra veniva servita probabilmente birra, in Francia il vino, in molte località della Spagna il sidro. Se i viaggiatori che bussavano alla porta erano pochi e l'ospizio disponeva ancora di entrate consistenti, allora gli ospiti potevano essere offerti cibi svariati e nutrienti. Se si doveva provvedere al pasto di molte persone, il soggiorno doveva essere per forza limitato, spesso non più di 3 giorni, e si doveva offrire loro soltanto una zuppa, una minestra di fagioli o piselli, o una pappa di miglio condita con olio. Molti ospizi in regioni isolate garantivano al viaggiatore, oltre al vitto e all'alloggio, altri preziosi servizi. Provvedevano alla manutenzione dei ponti, segnavano le strade e offrirono una scorta per attraversare i territori insidiosi. E nel corso dei secoli milioni di forestieri sperimentarono l'ospitalità dei monasteri, ospizi e ricoveri. Ciò vuol dire che sia potenti sia poveri furono accolti di persona, forse con cordialità, che fu offerto loro del cibo e spesso anche un alloggio. Quando nei commentari della regola benedettina si parla di poveri, si intendono anche i viaggiatori poveri. Viaggiare nel Medioevo non era un privilegio dei benestanti, dato che esisteva la possibilità di farsi ospitare da vescovi e preti, da cattedrali e conventi e a partire dall'Alto Medioevo, in misura anche maggiore da ricoveri e ospizi. Anche i poveri intraprendevano dei lunghi viaggi, poiché confidavano in partenza sul fatto che, almeno in qualche occasione, sarebbe stato loro offerto gratuitamente un tetto e una minestra. L'istituzione degli ospizi per pellegrini dimostra che a partire dall'VIII, IX secolo i viaggi aumentarono, al punto che i monasteri da soli non potevano più farvi fronte. Come centri nevralgici del traffico sociale, dal XII secolo in poi, le città superarono i monasteri. In esse sorsero le confraternite, furono fondati gli ospizi e furono attivi gli ordini mendicanti. Ma anche nel tardo Medioevo e nell'età moderna, i monasteri benedettini restarono fedeli all'ideale del loro fondatore. Essi continuarono ad adorare Cristo nel forestiero, memori dell'ammonimento di essere pronti per il giudizio universale. Ero forestiero e voi mi avete ospitato. E benché l'Europa fosse disseminata di monasteri e nonostante fossero sorti a partire dall'Alto Medioevo numerosi ospizi per i pellegrini in viaggio, l'ospitalità presso privati non accennò minimamente a diminuire. Essa è tuttavia attestata dalle fonti solo occasionalmente. Una guida per tutti i pellegrini diretti a Santiago la definisce un dovere di tutti i credenti. L'ospitalità medievale andava dal vitto e pernottamento gratuito, in un monastero o in un ospizio, presso un parroco o una vedova, da un contadino sulla paglia o in un forno ancora caldo, fino ad offrire al forestiero la possibilità di lavorare per un paio di giorni per il raccolto, in modo che potesse guadagnarsi il vitto e alloggio, e questo era un motivo in più per mettersi in viaggio all'epoca in cui era maggiormente richiesta la manodopera in campagna, e che si potesse dargli infine, come commiato, due soldi di viatico o un utile prezioso scritto di raccomandazione presso amici e conoscenti. www.redigio.it e la storia continua.